Allora, ieri ci siamo un pochino fermati sull'immagine di Dio di Gesù e ci siamo detti è un'immagine che è unica dall'inizio alla fine della sua vita, questa immagine del padre come il papà balbettato dal bambino piccolo, no? Papà, papino, papà. E che abbiamo visto. E anche ho cercato di interpretarlo nella logica del desiderio, del suo desiderio e dei passaggi nella sua vita in cui emerge sia questa immagine di Dio, sia il suo salto in avanti verso i passaggi in cui lui sentiva di dover lasciare il noto per qualcosa di nuovo. E questo lasciare l'abbiamo visto attraverso lo sguardo di Maria e la presenza di Maria, che si inquietava, che si angosciava e poi però faceva un passo indietro e lasciava che questo figlio potesse andare per la sua strada. Poi ieri ci siamo fermati in modo particolare appunto a lasciar cadere questa immagine di un Dio padre che chiede al figlio in sacrificio il dono della propria vita per espiare i peccati. Ci siamo detti che è un modello teologico passato, di cui però nel momento in cui lo lasciamo cadere dobbiamo comunque recuperare il valore interpretativo di quel che c'è invece di sostanzioso sotto. Con questa cosa che credo che sempre più dobbiamo darci il diritto di fare, che è quello di ve lo dicevo ieri, non forme di relativismo, ma forme di relatività. Cioè anche Gesù ha messo nel suo contesto l'immagine di Dio come Dio Padre, è l'immagine del Dio di Gesù e anche alcune forme interpretative culturali nel cambio di civiltà che stiamo vivendo, dobbiamo pur con paura, pur con tutta l'incertezza, lasciar cadere accompagnandoci con delle modalità interpretative nuove che emergono. E ieri abbiamo provato a vedere appunto che non è tanto il Padre che chiede a Gesù di morire in croce, quanto la sua intuizione che per lui fedeltà a Dio voleva dire non tornare indietro di fronte ad alcuni avvenimenti, anche se avesse e rischiava di perdere la sua vita fisica. Ho provato ad interpretarvi in questo modo l'angoscia nel Getsemani, dove appunto ancora non sapeva, dopo aver dato il boccone a Giuda, se lui l'avrebbe veramente tradito oppure no. E forse appunto questo tempo di sospensione tra il che cosa abbiamo alle spalle e il non sapere come potremo scegliere la vita in avanti, credo che possiamo provare a declinarlo non solo nella vita di Gesù, ma anche nella nostra vita, quando di fronte a certi momenti che appunto definiamo di angoscia profonda, viviamo delle situazioni dove sentiamo che il passato non basta più, anzi ci chiede un passo in avanti, ma quel passo in avanti è un inedito, per cui sentiamo che fedeltà è rischiare quel passo. E credo che Gesù nel Getsemani appunto così è stato, con la profonda interiorità che aveva, perché il Vangelo ce lo dice tanto spesso che passava le notti in preghiera, ma appunto passava le notti in preghiera per potersi orientare ad avere il coraggio di fare quei passi in avanti che lui ha fatto anche rispetto al mondo ebraico, perché dopo Gesù è cresciuto, il suo pensiero, la sua fede hanno avuto le radici nel popolo ebraico, ma poi lui è stato capace con la sua interiorità di portare oltre alcune cose, e sappiamo che il suo popolo non l'ha ancora riconosciuto. Io dico non ha ancora perché credo che arriverà il giorno in cui anche loro diranno sì. Per ora ancora no, però se ci mettiamo nei suoi panni, appunto, c'è una fedeltà alla vita, c'è una fedeltà assoluta a quello che per lui è, nella sua immagine, un Dio come papà. E poi però c'è tutta l'angoscia come uomo di fare i passaggi, di giocarsi in quell'inedito che tante volte anche noi attraversiamo, dove cose per noi impensabili, anche nelle nostre scelte di amore, di famiglia, cose impensabili si presentano con un reale opaco, un qualcosa in cui, d'una durezza della pietra contro il quale sbattiamo. E lui si trova di fronte a uno dei suoi amici più intimi, che forse sarà quello che lo consegna alla morte. Nel Vangelo di Giovanni è al capitolo 13, dove in brevissime parole, che poi appunto proviamo ad aprire e interpretare, Giovanni ci dice: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Ed è l'introduzione per la lavanda dei piedi. Nel Vangelo di Luca, che è quello a cui mi sono appoggiata anche ieri, c'è un'altra bellissima espressione, sempre prima dell'ultima cena, che è quella: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Ed è proprio su questo passaggio, questo ardentemente, che leggo però con Giovanni, quindi la decisione di andare fino in fondo, che vorrei riprendere il dialogo oggi. Perché avevo pensato di, e l'abbiamo messo anche come titolo a questi giorni, il brano di Luca al capitolo 24, dove ci sono i discepoli di Emmaus. Allora volevo brevemente inquadrarvi il brano e poi farvi il commento di due o tre punti proprio brevi. Siamo già nei racconti della resurrezione. Però anche lì, se ci domandiamo, e così mi aggancio un po' anche alle riflessioni fatte stamattina con Don Carlo, che cosa vuol dire per noi credere nella resurrezione? Che cosa vuol dire per noi credere in qualcosa che ci è stato tramandato di generazione in generazione, ma come lo traduciamo nella nostra vita? Perché non rimanga qualcosa che, sì, diciamo di credere, rimane come ideale, però non ci accompagna magari nella nostra vita quotidiana. Stasera faremo il rito del Sabato Santo, che sapete è un rito molto complesso, no? Perché riprendiamo i simboli della vita, riprendiamo la luce, riprendiamo l'acqua, riprendiamo tutta la tradizione ebraica, perché ricordiamo il passaggio del Mar Rosso. Però che cosa questi riti, questi gesti, che cosa riflettono per la nostra vita reale? Altrimenti rischiamo che la liturgia resta là, grazie Mirka, grazie. E la liturgia resta staccata da dove noi siamo, mentre la liturgia deve nutrire la nostra vita quotidiana. Allora questo ho desiderato e ardentemente, credo dobbiamo prenderlo proprio in termini del desiderio. A volte, e ne abbiamo parlato anche con i genitori, abbiamo il desiderio che i nostri figli seguissero, almeno su alcune cose che sentiamo portanti per noi, la stessa strada. Però questo desiderio, soprattutto della fede, del credere, non glielo trasmettiamo né con i riti né solo con le parole, glieli trasmettiamo solo col nostro modo. Ecco, stamattina ci dicevano una coppia di amici, diamo testimonianza, che vuol dire? Che uno va avanti a porre quei gesti in cui crede, quelle azioni in cui crede, e permette all'altro di essere solo guardato, magari messo in discussione, magari criticato, che non toglie di fare comunque questi gesti. Ed è vero che non c'è come essere desideranti su qualcosa per suscitare il desiderio. Ed è il desiderio che, essendo qualcosa che ci manca, che sostiene quel qualcosa che ci manca, che ci fa essere zoppicanti. Mi è piaciuto il termine utilizzato stamattina. Non siamo mai perfetti, non siamo mai arrivati, ci manca sempre qualcosa. Siamo sempre zoppicanti. Il filo rosso della nostra storia d'amore, il filo rosso del nostro desiderio, ci permette di restare sulla via maestra. Allora, ho desiderato ardentemente, e su questo ardore, perché i nostri discepoli di Emmaus, e ci spostiamo quindi sui Vangeli della Resurrezione, sono al capitolo 24 di Luca, stanno tornando da Gerusalemme delusi per la morte di Gesù. Allora, un piccolo passaggio, anche questo come premessa, ma sarò velocissima. Se c'è un qualcosa nei Vangeli che viene proposto in maniera completamente altra, sia nei tre Vangeli che negli stessi capitoli, sono proprio i Vangeli che riguardano l'esperienza della resurrezione. Se voi avete tempo e avete voglia, provate ad andarveli a leggere, vedete quanto emerge il momento di confusione, il momento di fatica degli apostoli, mescolato all'ansia, all'angoscia di non sapere cosa succede anche per loro, perché potevano essere presi e magari uccisi anche loro. Ci sono tante varie versioni. Le stesse donne, non si sa se è prima la Maddalena che va, se sono in due, se sono in tre, se poi ci va solo Pietro, se ci vanno Pietro e Giovanni, se entrano tutti, se entra uno solo. C'è proprio, però, tutti la certezza, lui non c'è, lui è risorto. Allora, mi piace declinarla questa modalità di racconto non così chiaro, con la certezza invece dell'esperienza della resurrezione, perché ci mette di fronte appunto a il balbettare, lo zoppicare, e invece qualcosa di molto più profondo che sostiene anche questa incertezza, questo dubbio. Non so se voi avete mai sentito parlare di Annalena Tonelli, che è una giovane, adesso è morta, una donna di Livorno, credo che era, che a un certo punto è partita in Eritrea o in Etiopia, ha fatto tutta la vita giù, sulla scia di Charles de Foucault. Quindi non aveva segni esterni, dicono, perché ha lasciato anche pochissimi scritti, che avesse una particola consacrata che, su cui ogni tanto faceva l'adorazione, ma non ha mai, come Charles de Foucault, annunciato in modo diretto il Vangelo. In lei ho trovato però questa definizione di fede che mi è piaciuta tanto, ho fatto mia e voglio condividervi. Una fede rocciosa e contemporaneamente arroccata. Ho detto, ecco, guarda, mi ci ritrovo. La fede nella resurrezione, che rimane comunque una fede, è rocciosa, perché è come una roccia su cui tu t'appoggi, però è anche un qualcosa in cui tu t'arrocchi, cioè tu t'aggrappi. E quindi c'è la dimensione della fede, della fiducia, dell'abbandono fiducioso, ma c'è anche tutto quello del dubbio, dell'incertezza, della fatica, dell'angoscia, della declinazione di tutte le emozioni, di tutte le situazioni che tanto spesso ci troviamo a vivere. Ho riletto il brano, vorrei non rileggerlo totalmente con voi, ma per dirvi che intanto questo racconto dei discepoli di Emmaus è esclusivamente nel Vangelo di Luca. Come il termine ho desiderato ardentemente è solo in Luca. I due partono delusi perché appunto Gesù era morto come era morto, e si accosta questa figura che loro non riconoscono essere Gesù, il quale dice: ma io non so niente, raccontatemi. E loro raccontano: ma avevamo messo la nostra speranza, pensavamo che sarebbe stato lui che ci avrebbe portato il regno di Dio, invece no. Però con mio stupore, nonostante l'avessi letto tante volte, mi sono accorta che a un certo punto dice: ma no, ma però stamattina delle nostre donne sono andate al sepolcro e lui non l'hanno trovato, e ci hanno detto che invece degli angeli gli hanno detto che lui è risorto. Dopo però ci sono andati anche alcuni dei nostri e anche loro hanno vissuto la stessa esperienza. Allora in realtà mi chiedevo che tipo di delusione fosse la loro, visto che non solo erano a Gerusalemme quando Gesù era morto, quando Gesù è morto, ma erano a Gerusalemme anche quando c'è stato l'annuncio della resurrezione. E loro ripartono delusi, amareggiati, traditi da Gesù che era morto. Cioè, hanno già ricevuto i racconti di chi ha fatto un ulteriore passo in avanti, ma non li hanno ancora fatti loro. Ed è questo il passaggio sul quale vorrei fermarmi insieme con voi. Perché la fede è un dono che ci arriva dalla tradizione, ma poi dobbiamo farlo pienamente nostro. E per farlo pienamente nostro dobbiamo fargli assumere le nostre parole e il nostro vissuto. Credo che questo brano, come gli altri, sarà stato costruito, perché probabilmente questi due discepoli hanno intuito, hanno vissuto a modo loro l'esperienza della resurrezione, però in una modalità non così immediata come gli altri. Pietro ha visto, ha toccato, ha creduto subito. Maria non ha neanche avuto bisogno di andare al sepolcro, l'unica. Non ha avuto bisogno di andarci, lei talmente, appunto, era in una fiducia totale in Gesù. E questi due, nonostante erano lì, nonostante li hanno visti di persona, le nostre donne, i nostri amici, sono comunque partiti delusi. Allora, che succede in questo tratto in cui non capiscono, in cui non c'è una fede nella resurrezione? Sono rimasti là, sono rimasti al sepolcro. Hanno bisogno di raccontare, hanno bisogno di dire, hanno bisogno di riflettere. E guardate che tante volte anche per noi è così, viviamo delle cose, le viviamo in modo forte, non le capiamo, andiamo avanti a tastoni, balbettiamo, e poi solo quando ci fermiamo e poniamo una riflessione è come un tempo che arriva dopo, e allora abbiamo l'intuizione. Ecco, in quel momento lì arriva la conferma di aver fatto dei passaggi giusti. Solo dopo però, solo nel momento in cui, e lì possiamo uscire dalla metafora del brano e provare a entrare più nei vissuti, solo nel momento in cui io ho raccontato dal di dentro per me quello che ho vissuto, allora le mie parole, riflesse anche attraverso l'interrogativo, le domande dell'altro, possono incarnarsi pienamente in me, aiutarmi, farmi luce, perché il passaggio è questo, eh? Ad un certo punto, poi dopo che si sono raccontati, invitano questa persona a cena e Gesù ripete i gesti dell'ultima cena. Allora si aprirono i loro occhi. Ma che è questo aprirsi degli occhi? mica un rito magico, mica qualcosa di magico, cos'è questa apertura degli occhi? E il brano è chiarissimo, nel momento in cui lo riconoscono, lui scompare. Ma che è questo tipo di esperienza? Lui scompare, bella, bellissima questa immagine, perché è come appunto scompare, probabilmente lasciano andare tutto il dolore, tutta la sofferenza, tutta la delusione, tutta la fatica che avevano vissuto, e lasciano spazio a questo qualcosa di nuovo che poi diventa appunto anche per loro il tornare indietro di corsa ad annunciare la resurrezione. Con queste parole, però, su cui adesso vorrei rifermarmi un attimo, ma non ci ardeva forse il cuore in petto intanto che lo ascoltavamo? Non ci ardeva, ho desiderato ardentemente un nuovo ardore, quindi è come se appunto c'è un passaggio sul loro desiderio adesso di diventare testimoni di Gesù, il che vuol dire appunto vivere i suoi valori, rimettersi in cammino come discepoli, discepoli di Emmaus, però avendo interiorizzato il messaggio, la potenza dell'esperienza della resurrezione. Però siamo, e qua vorrei fare un passettino in avanti, con l'aggancio, non so se a voi vi è venuto in mente, perché ardore, ardentemente, nel libro dell'Esodo c'è una sola cosa che arde, il rovetto ardente. E quindi vedete come questi testi, probabilmente appunto costruiti su una testimonianza, su un'esperienza, su cui per balbettare con le parole che cosa provavano, si sono appoggiati con le parole che loro usavano e quindi anche sulla loro cultura, come noi oggi balbettiamo con le nostre parole. Ecco. E qua c'è un aggancio luminosissimo a l'esperienza del popolo ebraico, perché Mosè è colui che porterà fuori il popolo dall'Egitto, che è la loro Pasqua. E allora vorrei tornare un attimo là a questo roveto ardente, perché c'è stata un'interpretazione che mi è piaciuta tantissimo e che vorrei condividervi, che è questa. Mosè a quel tempo era pastore e portava i greggi di suo suocero nel deserto, e i roveti che consumano nel deserto mi hanno detto che sono all'ordine del giorno, perché appunto il caldo, talmente caldo, ad un certo punto fa partire in autocombustione la legna, che gli arbusti che si possono trovare. Quindi nel suo quotidiano lui deve averne visti tanti di roveti che bruciavano. Poi a un tratto ce n'è uno di fronte al quale a lui si aprono gli occhi, esattamente come i nostri due discepoli. Ed è questo il punto su cui vorrei riflettere un momentino con voi. Nel suo quotidiano, nel suo andare, nella sua vita di tutti i giorni. E non era un periodo tanto carino per lui, perché appunto aveva ucciso un egiziano, ha dovuto scappare, non era stato riconosciuto neanche dai suoi fratelli ebrei, si era ritrovato nel deserto, non sapeva neanche più chi era, si ritrova proprio a essere straniero, tanto che il primo figlio lo chiama così. Sono straniero in terra non mia, ecco, che potremmo dirci. Quante volte anche noi ci sentiamo estranei là dove siamo, in quello che viviamo, e ci diciamo: sono straniero in terra mia. E tutto a un tratto c'è questo roveto che non consuma. Ma magari consumava, perché non lo so, però comunque diventa per lui un momento esattamente come per i nostri discepoli di Emmaus, un momento di luminosità dove c'è qualcosa che cambia, che si fa un click. Nel quotidiano però, nel quotidiano. E allora cosa fa? C'è questa immagine, questo dialogo con Dio, con l'esperienza che lui poi ha definito quella con, appunto, con questo oltre, con questo altro, che poi la tradizione chiamerà il Dio di Mosè, ce lo siamo detti ieri, no? Il Dio di Gesù, il Dio di Mosè, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di Francesco, il Dio di Vincenza. Ognuno di noi ha un'esperienza unica, perché siamo unici, ognuno di noi vive un frammento di relazione con questo oltre, altro che ci trascende totalmente. E lui sente in quel momento la necessità di togliersi i sandali, cioè sono in terra sacra, sono sulla soglia di una terra sacra. Quante volte anche noi siamo su delle soglie e siamo indecisi su come passarle. E poi appunto ritorno, solo con un tempo dopo ci accorgiamo che quella era la giusta strada e che proprio lì abbiamo fatto delle esperienze inedite di bene. Ma se è un inedito, se è una novità, non ne abbiamo conoscenza. E il salto è proprio quello della fede in avanti. Esattamente come abbiamo visto ieri Gesù nel dono di sé e abbiamo visto oggi il discepolo di Emmaus. Un salto in avanti. Concludo con un'esperienza mia personale con Arturo, che è un dono grande che ho ricevuto e che sento importante trasmettere. Era un periodo della mia vita molto difficile, proprio nel buio, nella fatica, nel non riuscire a capire come andare avanti senza rovetti ardenti, i rovetti quotidiani, e parlai ad Arturo di questa difficoltà nella fede e lui mi disse: la fede è girarsi indietro, accorgersi nella tua vita, quindi con le tue parole, con la tua modalità di aver colto il bene, vedere dove Dio ti ha già accompagnato negli snodi importanti della tua vita e poi girarti, guardare in avanti e appoggiare i tuoi piedi in quella certezza che è la tua, di una fede che ti è stata tramandata ma che diventa la tua, e fai il salto in avanti, perché questo inedito di bene comunque c'è, comunque ci anticipa, comunque ci accompagna, anche se dobbiamo passare per delle morti che diventano poi resurrezione. Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima di morire. se vogliamo aprire un attimo il dialogo tra di noi, non tanto in termini di domande e risposte, ma magari appunto anche di condivisione o di approfondimento, per riprendere l'immagine che ci ha lasciato Mario stamattina. Se noi orientiamo la nostra barca nella giusta direzione, al momento non vediamo, ma dopo un po' si apre la forbice del dove andiamo. Allora credo che l'aiutarci a tenere aperte le giuste domande, i giusti atteggiamenti, perché poi questa notte cammineremo, questa sera cammineremo con delle piccole luci simbolicamente, no? Nelle nostre notti, per aiutarci a stare orientati nel giusto modo. Il microfono è qua, eh? Thank you.